Cari fratelli, buon pomeriggio a tutti, buon sabato, ben arrivati, ben collegati. Oggi è una splendida giornata di gioia, un giorno di sabato che è stato istituito, lo sappiamo, dall'inizio dei tempi e noi siamo qui per incoraggiarci l'un l'altro nell'attesa del ritorno di nostro Signore Gesù e naturalmente per considerare un'ulteriore parte della parola di Dio in modo tale che tutti noi possiamo a crescere spiritualmente. Vogliamo naturalmente tutti come cristiani mettere in pratica ciò che impariamo, perché mettere in pratica il suo insegnamento è garanzia stessa di felicità e di benessere per tutti. Succede però che quando in questa nostra società cerchiamo di fare il bene, di essere onesti, diligenti nel nostro lavoro, perseguendo giustizia, addirittura morale, ben presto incontriamo coloro ai quali queste qualità danno fastidio e che cercheranno così, a volte succede, di isolarci o addirittura di farci fuori, cioè di metterci un po' da parte. Succede fra i giovani, quando ad esempio a scuola cerchiamo di essere rispettosi nei confronti dei professori, siamo diligenti nello studio, cerchiamo di voler bene a tutti e di non litigare, di non essere troppo altezzosi. Succede anche purtroppo fra adulti nel mondo del lavoro, dove a volte essere onesti, cercare di fare l'interesse non nostro ma del nostro datore di lavoro, di essere diligenti, di essere pronti a fare quello che il nostro datore di lavoro ci chiede, a volte viene considerato qualcosa di poco comodo e poco interessante per la società. Quindi ci sono persone che oggi preferiscono fare i loro affari e capita che ci si trovi in una situazione scomoda. Diventiamo, cioè, quindi, per l'ambiente che ci circonda, una persona scomoda. Cosa possiamo fare in questi casi? Certo, quando a scuola ci chiamano secchioni o santarellini, oppure al lavoro veniamo isolati, la situazione non è facile. Noi non è che possiamo fare molto, perché naturalmente non possiamo vendicarci, no? Dobbiamo farlo assolutamente. Come cristiani dobbiamo semplicemente pregare per queste persone, cercando di fare in modo che Dio apra loro gli occhi. Un episodio che scritturalmente parlando ci può servire di incoraggiamento lo troviamo ad esempio al capitolo 6 di Daniele, che vi invito ad aprire e di tenere aperto dalla vostra copia personale delle scritture. Daniele capitolo 6 parla di un episodio che abbiamo letto tante volte. Questa volta vorremmo leggerlo con un occhio appunto a quello che succede nel nostro mondo moderno. Daniele, sappiamo tutti, in esilio a Babilonia insieme ai suoi fratelli e sorelle in fede, cioè il popolo di Dio, non solo rimase fedele alla fede dei suoi padri in un ambiente pagano e spesso ostile, però, eccellendo in sapienza e in rettitudine, acquisì in Babilonia un ruolo importante, fino ad essere annoverato fra i consiglieri ufficiali dei regnanti. Quindi lui si comportava in un certo modo, tant'è che anche successivamente, quando ci fu la decadenza dell'impero babilonese e si andò sotto la dominazione dei Medi e dei Persiani, anche il re Dario riconobbe le qualità di Daniele e lo pose fra i tre prefetti che sovrintendevano i 120 satrapi che amministravano le province del regno. Ma non solo, per le sue capacità, il re pensava di stabilirlo su tutto il regno, come leggiamo nel versetto 3 di Daniele. Quali erano le qualità di Daniele? Beh, allora, anzitutto alcune erano già state scoperte dai babilonesi. Nel capitolo 5, al versetto 11, la regina, moglie di Belshazzar, diceva di lui: c'è un uomo nel tuo regno in cui è lo spirito dei dei santi, e al tempo di tuo padre si trovò in lui luce, intendimento e sapienza simile alla sapienza degli dei. Fu trovato uno spirito straordinario, conoscenza, intendimento, abilità nell'interpretare sogni, spiegare enigmi, risolvere questioni complicate. Quindi, già a quel tempo le doti di Daniele erano note, ma in particolare nel versetto 3 si parla di Daniele che eccelleva sugli altri prefetti e satrapi. E Daniele eccelle in ciò che compie, in ciò che sono i compiti che gli vengono dati, professionali, diciamo, quindi gli incarichi che gli dà il re, no? Non per propria gloria però, attenzione, non lo fa per fare carriera. Lo fa per la gloria di Dio, affinché Dio sia esaltato e magnificato attraverso la sua diligenza. Poi ci dice la scrittura che in lui c'era uno spirito superiore, cioè la benedizione di Dio su Daniele non solo era limitata al suo benessere fisico, ma includeva anche un notevole sviluppo intellettuale e notevoli qualità spirituali. In lui era presente lo spirito di Dio. Egli era poi fedele. La fedeltà intesa come la diligente osservanza di tutti gli impegni presi. Daniele era leale, degno di fiducia, veritiero e giudizioso in ciò che era chiamato a fare. Non si poteva trovare in lui alcun errore o corruzione. E anche a quel tempo, così come nel nostro, questa qualità era vista come un problema per la società. Società che, come anche oggi, è caratterizzata da purtroppo un decadimento morale. Perversione della giustizia per interesse privato o guadagno illecito. Ora, naturalmente non vogliamo dire che tutti nella società siano così, tutti i non cristiani. Ovviamente ci sono persone oneste anche fra i non cristiani. Però dobbiamo dire che sappiamo che c'è diffusa disonestà, negligenza ai propri doveri per guadagno o tornaconto personale. Ma qui i prefetti e i satrapi, gelosi di Daniele, irritati dalla sua rettitudine, che impediva loro di fare i loro sporchi affari, cercavano un motivo per toglierlo di mezzo. E quindi un pretesto per farlo incriminare. Cominciarono a cercare nella sua vita privata, come si dice oggi. Ma questo Daniele avrà pure uno scheletro nell'armadio, no? E no, non lo trovarono. Infatti, versetto 4 ci dice: ma non poterono trovare alcun pretesto o corruzione. Riconobbero così che la sua antipatica addirittura morale era fondata sull'ubbidienza al suo Dio. Essi invece pensavano solo ai loro interessi privati. E allora, versetto 6, si radunarono tumultuosamente. I prefetti e i satrapi decisero allora di operare furbescamente, cioè di creare una legge pretestuosa su misura che costringesse Daniele a scegliere fra la fedeltà al suo Dio e la fedeltà al re Dario. Questo decreto consisteva nel conferire dignità divina al re e a costituirlo come oggetto unico di culto per tutti. Ora il re Dario, poveretto, non aveva mai preteso per sé dignità divina, come altri tiranni fanno oggi o facevano anche ai tempi. Ma i prefetti e i satrapi lo convinsero, dai e dai, che questa era una cosa da fare, perché un dominio intelligente lo esigeva, perché comunque il suo dominio era ancora recente, quindi andava affermato. Quindi una legge così forte avrebbe confermato il suo potere. Qui il re Dario alla fine si fece convincere, firmò il documento e il decreto, come leggiamo nel versetto 9. Ma attenzione perché questa legge, come qualunque altra allora, avrebbe avuto un carattere irrevocabile. Quindi Dario non si poteva più tirare indietro. Ma Daniele, però, non ebbe dubbi su ciò che doveva fare. La fedeltà a Dio era al primo posto per lui, costasse quel che doveva costare. E quindi Daniele continuava ad adorare Dio e pregava anche pubblicamente senza vergogna. Oh, i prefetti e i satrapi non persero tempo, pronti a cogliere in fallo Daniele e accorsero tumultuosamente, ci dice il versetto 11, proprio quando seppero che egli si raccoglieva in preghiera. Quindi denunciarono Daniele e Dario, scusate, Dario si trovò preso in contropiede perché fu costretto a proteggere la sua sovranità per non essere accusato di parzialità, per non contraddirsi. Sarebbe stato un cattivo inizio del suo governo. E quindi Daniele fu gettato nella fossa dei leoni e sembrava spacciato perché i suoi avversari avevano vinto. Il re Dario si rese conto di essere stato incastrato, ma sperava che in qualche modo non si potesse fare altrettanto col Dio di Daniele. E quindi gli disse: il tuo Dio che tu servi di continuo sarà egli stesso a liberarti. E come sappiamo, poi Dio non abbandonò il suo fedele servo, che comunque quando Dario andò a riprenderlo nella fossa dei leoni sperando di trovarlo vivo, comunque quando rincontrò il re non se la prese con lui e lo perdonò di cuore. Infatti addirittura disse: o re, possa tu vivere per sempre. Quindi Daniele fu tirato fuori dalla fossa, versetto 23, e non si trovò su di lui alcuna lesione perché aveva confidato nel suo Dio. Dario tirò un sospiro di sollievo perché poteva tirar fuori Daniele senza pregiudizio, perché la sentenza della sua legge era stata comunque eseguita, non la morte ma l'essere gettato ai leoni. E naturalmente lui era soddisfatto, ma naturalmente non erano soddisfatti gli accusatori di Daniele, che però vennero smascherati e duramente condannati alla stessa pena che volevano applicare a Daniele, lui, loro e le loro famiglie. Il trionfo di Dio sta nell'espressione del re Dario, che leggiamo ai versetti 26 e 27. Io decreto che in tutto il dominio del mio regno si tema e si rispetti il Dio di Daniele, perché egli è il Dio vivente, che sussiste in eterno. Il suo regno non sarà mai distrutto, il suo dominio non avrà mai fine, egli libera, salva e opera segni e prodigi in cielo e sulla terra. È lui che ha liberato Daniele dal potere dei leoni. Ecco dunque quindi la testimonianza di Daniele, un membro del popolo di Dio che, coerente con quanto Dio ci insegna, dà gloria a Dio in tutto ciò che egli compie. Coltiva la comunione con Dio ed è per questo che per lui Dio è fonte di rettitudine di fronte al mondo. Daniele non era un superuomo, era uno come noi, tutto sommato. Membro del popolo di Dio che faceva semplicemente, diciamo così, il suo dovere davanti a Dio e davanti al mondo. Non era perfetto, come tutti noi, ma fare questo era l'obiettivo della sua vita. Lo Spirito Santo, invocato da lui e dimorante in lui, gli avrebbe fatto superare paure, peccati, incoerenza, debolezze. E lo stesso vale per tutti noi, che Dio ha chiamato a far parte del suo popolo. Nessuno pensi di non essere all'altezza, perché di fatto è vero che non ne siamo all'altezza, ma la sua chiamata e il suo spirito sono più potenti dei nostri peccati. Quindi potremmo diventare per qualcuno persone scomode, forse, ma per chi appartiene al popolo di Dio non c'è alternativa all'ubbidienza. Costi quel che costi. Ed è stata pure la sorte del nostro Maestro e Salvatore Gesù. Anche in questo caso Dio alla fine ha fatto prevalere la giustizia, quella con la G maiuscola. E il Signore Gesù, alla fine, è risorto e tornerà per rendere a ciascuno secondo le proprie opere. Grazie a tutti.